Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Lunedì 4 maggio, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati anche questa settimana a Liberi Dentro Eduradio. È un programma, lo ricordiamo per chi ci ascolta per la prima volta, quasi quotidiano, dedicato al carcere e alla cittadinanza, che andrà in onda fino al 30 di giugno, in cui tutti noi, insegnanti, volontari, formatori, operatori spirituali, ci siamo dati come obiettivo quello di riprendere in mano, attraverso la radio, le attività didattiche, rieducative e di vicinanza spirituale in carcere. Oltre che su queste onde di Radio Città Fujiko, potete seguirci tutti i giorni, anche in differita televisiva, al canale 292 RTR, alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ma ritorniamo a noi, è lunedì e come sapete il primo appuntamento è con la Scuola del Carcere, il Centro per l'Istruzione degli Adulti, quindi lascio subito la parola a Rossana con la sua rubrica simpaticissima di Cucina in Quarantena per un ripasso di italiano con i verbi al tempo presente. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della Scuola del Carcere.
Benvenuti all'ultima lezione di Cucina in Quarantena, cucinare con i verbi all'infinito. Sono Rossana. Mentre ascoltate, prendete il quaderno o un foglio e qualcosa per scrivere. Oggi vi faccio un grande regalo, la ricetta della piadina romagnola. Sapete che i grandi chef non rivelano mai il loro segreto. Per voi qualcuno ha fatto un'eccezione, una grande cuoca, mia suocera, e una grande romagnola. Dovete ascoltare e scrivere nello stesso momento, cucinando insieme, impareremo anche il presente indicativo. Vi ricordate? Abbiamo visto nella precedente puntata che in italiano tutti i verbi si dividono in tre gruppi, tre coniugazioni. I verbi che finiscono in are, mangiare, arrotolare. I verbi che finiscono in ere, mettere, stendere. I verbi che finiscono in ire, unire, pulire. Oggi vediamo i verbi regolari che finiscono in ire. Se siete in difficoltà con la scrittura, chiedete aiuto, potete lavorare in coppia. Quanti verbi in ire possiamo trovare cucinando? Molti. Prendiamone alcuni di quelli più utilizzati, no? Unire, olio, sale, farina. Condire l'insalata, bollire il latte, scoprire nuove ricette, offrire agli amici, farcire la piadina. Cominciamo con il verbo offrire. Io offro, o, tu offri, i, lui, lei offre, e, noi offriamo, iamo, voi offrite, ite, loro offrono, ono. Ora facciamo qualche esempio. Provate tutti, tocca a voi coniugare i verbi. Ok? Proviamo. Il verbo è servire. Io servire gli ospiti. Io servo gli ospiti. Io servo gli ospiti. Molto bene. Un altro. Provate. Lei aprire la porta. Lei e. Sì, lei apre la porta. Ottimo lavoro. Attenzione perché i verbi in ire sono un po' particolari. Abbiamo infatti due gruppi di verbi in ire nella lingua italiana. Quelli che abbiamo appena visto insieme, come aprire, offrire, servire, e quelli che chiameremo verbi in ire del secondo gruppo. I verbi in isc. Vediamo insieme pulire. Io pulisco, tu pulisci. Lui, lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Le desinenze non cambiano per i verbi in ire dei due gruppi, ok? Io sempre ho, tu è sempre i, lui, lei è sempre e, noi sempre iamo, voi sempre ite e loro sempre ono. La differenza è che prima della desinenza devo aggiungere isc per le prime tre persone singolari, quindi Prendo il verbo all'infinito, pulire. Tolgo ire, mi rimane pull, che è la radice. Io pull, aggiungo isk e alla fine la desinenza o, quindi io pulisco. Tu pull, radice, isk e la desinenza i, tu pulisci. Lui, lei, pull, la radice del verbo, isk e la desinenza e, quindi lui, lei pulisce. E lo stesso meccanismo vale per la terza persona plurale, quindi loro sarà pull, isk e la desinenza ono, quindi puliscono. E ritorna invece isk per la terza persona plurale, puliscono, isk. Allora, cominciamo. Loro imbottire i panini per il pranzo. Loro ono è un verbo in isk, quindi devo mettere la radice del verbo, poi isk e la desinenza ono. Quindi loro imbottiscono i panini per il pranzo. Un altro. Tu condire l'insalata. Sempre un verbo in isk, eh? Tu condisci l'insalata. I verbi in isk sono molti. Uno dei più utilizzati è capire. E ora la ricetta, non mi sono dimenticata. Ingredienti per 12 piadine circa, dipende quanto le fate grandi. Dalle 10 alle 12 piadine garantite. Allora, un chilo di farina, un cucchiaino di bicarbonato, 100 g di strutto, il grasso del maiale. Se non volete lo strutto, potete sostituirlo con olio extravergine di oliva o olio di semi, secondo il vostro gusto. Quindi dicevo, ripeto, un chilo di farina, un cucchiaino di bicarbonato, 100 g di strutto, acqua tiepida, ecco qui è l'acqua tiepida, la quantità. Quanto basta per avere un impasto morbido e non appiccicoso? Quindi all'inizio, quando dovrete aggiungere l'acqua, no? Aggiungetela piano piano, a filo si dice, di modo che riuscite a tenere sott'occhio l'impasto. Bene, 3 cucchiaini di sale. Fine degli ingredienti. Procedimento, prendo la farina e la verso sul tagliere di legno o un piano pulito. Con le dita faccio un buco al centro. Nel buco verso lo strutto e il sale. Prendo un cucchiaino di bicarbonato e lo sciolgo nell'acqua tiepida. Potete utilizzare sicuramente 400 ml di acqua, Poi ne dovrete aggiungere ancora un po', però intanto prendete questi 400 ml appunto di acqua dove sciogliete il vostro cucchiaino di bicarbonato e questi li utilizzerete tutti. Poi inizio a girare le dita nel buco incorporando a poco poco la farina mentre aggiungo a filo l'acqua tiepida. Lavoro l'impasto con le mani. Quando è morbido lo divido e formo tante palline da circa 100 g l'una. Prendo una pallina, la infarino leggermente, infarino anche il piano e la stendo con il mattarello. Provo a fare una forma il più possibile circolare. Cuocio la piadina sul testo ben caldo. Il testo è un utensile tipico regionale della Romagna. È proprio, come dire, questa padella di ghisa molto pesante che si usa per cuocere le piadine. Ma chi non ce l'ha può ricorrere, può usare una padella antiaderente. Con i rebbi di una forchetta, i rebbi sono le punte, i denti della forchetta, punzecchio la piadina. Ora, prima di mettere la piadina sulla padella, la padella deve essere ben calda. A questo punto metto la mia piadina e quando si colora, io alzo un attimo la piadina e controllo, la giro. Deve cuocersi quindi da una parte e dall'altra, non meno di un minuto, Poi piano piano ci prenderete un po' la mano. Preparata e mangiata dà il risultato migliore. Potete farcire le piadine come meglio preferite. Preferire, verbo in isk. E potete appunto riempirle in modo diverso. E se siete golosi come me, dovete assaggiarla anche con la Nutella. Dovete, imperativo, ma questa è un'altra lezione. Prima di lasciarvi, due esercizi. Scrivete sempre il vostro nome e la data su un foglio. Poi coniugate al presente i seguenti verbi in ire: dormire, capire, pulire e partire. Ripeto: dormire, capire, pulire, partire. Attenti, due sono del primo gruppo e due sono del secondo gruppo, verbi in isk. Quando li avete coniugati, scrivete almeno 10 frasi, 10, con l'indicativo presente dei verbi della terza coniugazione, verbi in ire. Sceglieteli voi, quindi 10 frasi con i verbi in ire, tempo presente. Inviate tutto al CPA Metropolitano di Bologna in Viale Vicini 19. Ciao!
Ciao, ciao ai tuoi orecchini, con il simbolo della pace te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari sì è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. No, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso. Oi, oi, come ti arrabbi se il filo non ti va bene per fare delle collanine? Ma mi è venuta un'idea, potrei provare adesso io a infilarmi dentro a tutte le berline. Gli anni 70. Avrei lasciato tutto.
Rieccovi a Liberi Dentro, un programma che ormai sta diventando sempre più plurale per le tante voci che si stanno unendo alla nostra radio. La scorsa settimana vi avevamo preannunciato l'inizio di questa piccola rubrica sportiva per portarvi direttamente le testimonianze dal mondo dello sport. E quindi oggi siamo qui con Roberta Di Calzi, avvocato, ma anche appassionata di calcio, ex giocatrice e tifosa del Bologna. Quindi si può dire una persona davvero attivissima sia dentro che fuori dal campo, ma anche, ho scoperto, dentro il carcere. Quindi ora lo chiedo a te, Roberta, ti va di raccontarci la tua storia?
Sì, volentieri. Allora, io ho iniziato a dare i calci al pallone quando ero veramente piccolina, nel cortile vicino casa con mamma e papà, come si inizia un po' tutti, e poi quando avevo 7 anni ho cominciato a giocare in una squadra. Ovviamente ero l'unica bimba e per molti anni sono rimasta l'unica bimba, poi ragazzina, tra i maschi. Esperienza che mi ha messo alla prova, perché chiaramente è un'esperienza tosta ma di grande crescita e arricchimento. Con molte di queste persone, tra l'altro, siamo tuttora in ottimi rapporti, siamo rimasti amici, quindi questo credo sia una delle cose più belle che regala lo sport. E poi crescendo non ho mai smesso, la passione non è mai andata via, ho avuto la fortuna di arrivare fino all'apice del mio sport, che è la Serie A, quindi iniziando dalla squadra di Bologna, dal Bologna Calcio Femminile, quando poco prima dei 18 anni, e poi proseguendo una carriera mediamente alta in tutta la regione, insomma tra Montale, Lugo, Ravenna, Cervia, Imola, e quindi insomma ho girato un po' la regione tra la Serie B e la Serie A. Non ho vestito la maglia della nazionale, non avevo il fisico, però mi sono davvero tolta tante soddisfazioni, e in un calcio che, a differenza di quello di adesso, dove per fortuna anche noi donne siamo arrivate ad avere una visibilità maggiore anche grazie alle tante battaglie che abbiamo portato avanti noi calciatrici vecchiette, tra virgolette. Io adesso ho 39 anni, ho smesso a 35, ma insomma abbiamo finalmente un po' di visibilità che meritiamo, perché chiaramente pur senza il business economico che gira intorno al calcio maschile, senza essere professioniste, perché purtroppo le donne in Italia non possono esserlo in nessuno sport, però insomma ci siamo tolte un pochino di soddisfazione arrivando all'apice con prestazioni fantastiche dei mondiali dell'estate scorsa.
Che meraviglia. Ascolta, ma so che hai anche fatto progetti in carcere nella sezione del femminile. Vuoi parlarcene?
Sì, volentierissimo. Ho portato avanti un progetto insieme a Maria Raffaella Ferri, che coordina il progetto Non Solo Mimosa, che fa varie attività nel carcere sezione femminile. E ho avuto la fortuna con alcune colleghe di collaborare a un progetto sui balli di gruppo, che detto da una calciatrice può sembrare ironico, però in realtà mi sono cimentata anche nel ballo, grazie a una insegnante di ballo, Elena, che guidava, diciamo così, le prove settimanali, e a un'altra mia carissima amica, sempre Elena, anche lei, che faceva delle foto che poi sono rimaste ricordi meravigliosi. Abbiamo fatto anche una mostra molto bella a Palazzo da Cursi, al Palazzo Comunale. Ci siamo divertite, ma soprattutto credo abbiamo fatto divertire e regalare un po' di momenti di spensieratezza alle ragazze, alle donne detenute dentro il carcere della Dozza. È stato davvero un progetto bello, coinvolgente, che ha dato la possibilità di vivere momenti anche di condivisione, di divertimento, di sorriso e anche di allenamento, insomma di benessere psicofisico. Quindi è stato davvero un'idea e un progetto portato avanti che ha durato un bel po' di lezioni, che credo sia stato importante, insomma, per tutte noi.
Certo, perché è importante lo sport in carcere?
Perché la persona, l'essere umano, ha bisogno di sviluppare, essere stimolato sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Quando si dice che stare bene fisicamente vuol dire stare meglio anche mentalmente, è proprio così. Noi sportive e sportivi lo sappiamo bene, nel momento in cui non riusciamo a muoverci, e anche la mente ne risente, ci sentiamo più scarichi, meno attivi. E lo stesso è anche per chi non è sportivo, nel senso che mettersi in movimento, mettere in movimento il fisico a ritmi più o meno alti, crea anche un benessere che arriva proprio fino al cervello, insomma, quindi si attiva davvero tutta una serie di situazioni interiori che ci fanno stare meglio, e a maggior ragione nel momento in cui si è costretti o costrette a stare in un posto prevalentemente chiuso, è molto importante rimanere anche un minimo allenate fisicamente, se no si rischia chiaramente di cadere in quella pigrizia fisica che poi diventa una pigrizia mentale.
Ti volevo fare una domanda, che è una mia curiosità. Hai notato nelle persone, quindi private della libertà personale, un approccio diverso allo sport, che intrinsecamente è una libertà di corpo?
Ho notato una grande voglia di fare, anche in maniera, diciamo, fin dai primi momenti, molto molto carica, molto attiva, quasi un'esplosione, oltre che emotiva, fisica, nei primi minuti di lavori, di attività, di progetti, di ballo, di movimento, come abbiamo fatto noi. E poi magari dopo qualche minuto doversi fermare quei 10 secondi per riprendere fiato, che detta così può sembrare davvero un dettaglio da poco, ma in realtà è proprio la voglia che viene fuori tutta in una volta, perché è privata fino a lì, di muoversi anche oltre le mie possibilità, perché magari sono più o meno allenata e quindi dopo mi devo fermare un attimo per riprendere fiato, ma voglio subito tornare a muovermi, a fare quella cosa che mi sta facendo divertire, che mi sta facendo bene in quel momento. Questo sì.
Te la senti di mandare un messaggio al carcere della Dozza?
Assolutamente, me la sento e mi fa molto piacere, è un onore. Io saluto tutte le detenute e tutti i detenuti, e saluto ovviamente anche tutte le persone che lavorano con grande impegno, professionalità e in situazioni difficili, per tutte le persone che stanno dentro il carcere, e perché mai come in questo momento dovremmo sentirci in qualche modo empatici. In che senso? Senza fare paragoni che sarebbero assolutamente fuori luogo e inappropriati, però in un momento in cui tutta la popolazione deve stare in casa o comunque non può più uscire con la stessa libertà di prima, ripeto, senza fare paragoni, però vorrei che ognuno di noi, ognuna di noi pensasse che siamo in un momento in cui non possiamo fare quello che siamo abituati a fare e siamo costretti a rimanere a volte chiusi più tempo del dovuto dentro un luogo perché ci viene imposto, ovviamente per la tutela della salute pubblica e collettiva. E allora, mai come in questo momento, possiamo sentirci con un legame di stato d'animo con chi, purtroppo, per motivi diversi, è costretto a rimanere dentro un luogo come può essere il carcere. Se questo collegamento, legame di stato d'animo, ci aiutasse anche solo per qualche minuto a pensare che in realtà dobbiamo provare a stare meglio tutti, perché non c'è un fuori e un dentro il carcere, c'è una comunità, una società civile che ha bisogno di capire che se stiamo tutti meglio ne va del benessere di tutte le persone del nostro paese, della nostra città. E allora, se questo momento storico può aiutarci almeno a comprendere meglio questa situazione, io credo che qualcosa, magari anche poco, di buono, se vogliamo trovare nel nostro ottimismo un'opportunità, la dobbiamo trovare qua.
In viaggio con Ibn Battuta, a cura di Ignazio De Francesco.
Amiche e amici di Via del Gomito e chiunque in ascolto, salam aleikum, buongiorno. Oggi con Ibn Battuta siamo a Mecca. 600 anni fa il nostro caro viaggiatore di origine berbera da Tangeri fece il sacro pellegrinaggio dei musulmani e nel suo diario annota qualcosa di importante nel rapporto con i poveri. Prima di leggere le sue parole devo però leggervi un biglietto ricevuto da un vostro compagno di detenzione. Ovviamente non dico il nome, ma leggo solo il messaggio, che tocca un punto molto importante. Scrive: dalle battute sull'ISIS alla discriminazione. Adesso capita qualcuno che per fare il simpatico ti saluta. Buongiorno ISIS o Taliban. Ma questa non è una forma razziale? Sì, il vostro compagno ha ragione. Mahul Haq, su queste cose non si deve scherzare mai. Abadan, non bisogna mai mettere le etichette sulle persone. Perché uno lo dice, l'altro lo ripete, il terzo lo racconta e in breve quello che era partito come un gioco diventa un'accusa infamante e pericolosa. In arabo questo si chiama an-namima e al-kalam bil-riba. Ismahuni an-ahki ma'kum kalam as-sadiq. Lasciate che vi parli d'amico. Non si fa mai questa cosa. E ora passiamo a Ibn Battuta. Ecco che cosa scrive a proposito del carattere degli abitanti di Mecca quando lui li visitò 600 anni fa. Essi fanno molte buone azioni, hanno un bel carattere, sono generosi verso i bisognosi e trattano con riguardo gli stranieri. Quando un abitante di Mecca dà una festa, offre prima di tutto da mangiare ai poveri che consacrano la loro vita a Dio. Li invita con gentilezza, bontà e bei modi di fare, poi fa servire il pasto. O ancora, molti devoti poveri stanno vicino ai forni dove quelli di Mecca portano a cuocere il pane, perché ogni volta che qualcuno se ne torna a casa col suo pane cotto, lo seguono e quello ne dà un poco a tutti. Ecco, questo è un bell'esempio per tutti, musulmani e non. In arabo si chiama Itaam el Masakin, nutrire i poveri, e lo troviamo anche nel Vangelo. E poi dice Bidun Takabbur, senza superbia, senza far pesare. Poi ancora aggiunge Bisutfa, in un'occasione non prevista. Mi ricorda ancora Sami, il vostro compagno di detenzione. Lui faceva il pescatore. Quando tornava al porticciolo sul far del mattino, trovava ad aspettarlo i bambini poveri sul molo e allora faceva al marca, cioè l'elemosina dei pesciolini, prima di portare le cassette al mercato. E mi diceva che non li guardava in faccia per evitare di lanciare uno sguardo o una parola di superbia. Haram, tazlil al miskin. Proibito umiliare un povero persino se un piccolo bambino. Il Allika, alla prossima.
Rieccoci, bentornati a Libri Dentro. Oggi l'ultima parte del nostro programma è dedicata alle storie. Così ho deciso di trovarne una apposta per voi. Ho deciso di portarvi a Livorno, in Toscana, dove ho scovato sulla stampa locale una notizia che mi ha fatto molto pensare e riflettere. Da diversi giorni il carcere di Livorno ha permesso ai detenuti di effettuare alcune videochiamate ai parenti. Tra di loro c'è anche Karim e la sua storia ce la racconta un'educatrice, Alessia Lavilla. Karim ha 26 anni e non vede la madre da quando ne aveva 17. Da quando cioè decise di lasciare la sua terra, il Marocco. Mia madre, spiega il ragazzo, piange sempre al telefono quando la chiamo. Lo sa che sono in carcere, ma non sa ancora che ci devo rimanere fino al 2025. Non ho davvero il coraggio di dirglielo. Quando Karim però ha saputo che poteva fare una videochiamata con Skype, non ha perso tempo. Una volta spiegato alla madre come si sarebbe svolto il tutto, i due si sono rivisti dopo tantissimo tempo. Quel giorno, racconta Karim, mi sono vestito bene, ho chiesto al mio compagno di cella di sistemarmi i capelli. Volevo essere bello, non come tutti i giorni. Mia madre toccava sempre lo schermo, come se potesse toccare me. Mi ha detto che sono cresciuto, che non vede l'ora di rivedermi. Io gli ho risposto che è bella e che quando torno a casa le porto un bel regalo. Ho raccontato che in carcere non ci sto male, che ci devo stare ancora poco. Ma adesso che ci possiamo vedere sarà diverso. Ad un certo punto ho sentito addirittura miagolare. Mia madre si è abbassata ed ha tirato sul nostro gatto. Lei dice che ha riconosciuto la mia voce e che mi cerca. Non lo so se è vero, ma anche se mi ha detto una bugia, io sono felice. Ecco, questa è la mia storia di vita reale per voi. E adesso passo la parola a un progetto che si chiama appunto Ponte di Storie, nato grazie ad un gruppo di volontari dell'associazione AVOC, che da settembre sta portando avanti un laboratorio nel carcere della Dozza, un'iniziativa che una volta alla settimana porta i detenuti a confrontarsi, a raccontare alcune delle storie della loro tradizione locale e a condividerle con il gruppo. Passo dunque la parola a Danila, che ci racconta qualcosa di Elisabetta, una volontaria AVOC.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di Storie, a cura dell'associazione AVOC.
Buongiorno a tutti. A Elisabetta piace viaggiare. A voi piace viaggiare? Immagino che avrete sicuramente fatto qualche viaggio, anche se molto breve. E ora dove vorreste andare? A scoprire luoghi sconosciuti, affascinanti, o invece ritornare ai luoghi dell'infanzia, al vostro paese d'origine? Alcuni di voi, lo so, hanno fatto lunghi viaggi in mezzo a grandi pericoli per arrivare in Italia. Per altri, invece, forse l'esperienza del viaggio è associata a sensazioni belle, nuove, una scoperta preziosa. Vi voglio parlare del più grande viaggiatore di tutti i tempi, Ulisse, di cui racconta Omero nell'Odissea. Dopo la guerra di Troia, Ulisse affronta un difficile e avventuroso viaggio di ritorno in patria che dura anni e anni. Il mito di Ulisse è stato ripreso da tanti scrittori, ma non tutti vedono in lui un eroe positivo. Dante, per esempio, lo ritrae in modo diverso rispetto ad Omero. Nella Divina Commedia lo ritroviamo all'inferno. Dante ci dice che né la nostalgia del figlio, né del padre, né della moglie poterono vincere in lui il desiderio di andare a esplorare il mondo, tant'è che si mise ancora in viaggio in alto mare spingendosi fino allo stretto di Gibilterra insieme ai compagni, infrangendo così il limite della conoscenza umana. E voi che ne dite? Questo Ulisse è un eroe o è da condannare? Ma torniamo a noi. Viaggiare è sempre e comunque fare esperienza. La vita stessa è un viaggio alla ricerca di noi stessi. Ascoltate questa storia ambientata nell'antica Grecia, i cui protagonisti sono due viaggiatori e il saggio Asclepio. Asclepio sedeva nell'ombra fresca della campagna appena fuori da Atene, riposando soddisfatto, quando gli si avvicinò un viaggiatore che gli disse: «Sto andando ad Atene e siccome è la prima volta che vado là mi chiedevo come fosse, mi può dire qualcosa?» «Da dove vieni?» gli chiese Asclepio. «Dal Pireo», rispose il viaggiatore. «E com'è?» chiese Asclepio. «Oh, è un posto terribile», rispose l'uomo. «È pieno di rumore, trambusto, traffico, è sporco e pieno di persone maleducate». «Beh», replicò Asclepio, «penso che troverai le stesse cose ad Atene». «Oh cielo!» esclamò il viaggiatore e andò per la sua strada. Poco dopo passò un altro viaggiatore, si avvicinò ad Asclepio e gli chiese: «Mi scusi, sto andando ad Atene e visto che non ci sono mai stato prima, mi chiedevo come fosse, me lo può dire?» «Da dove vieni?» chiese Asclepio. «Dal Pireo», rispose il viaggiatore. «E com'è?» chiese Asclepio. «Oh, è un posto fantastico», replicò l'uomo. «È vivace, eccitante, è pieno di vita e colore e la gente è la più cordiale che abbia mai conosciuto». «Beh», replicò Asclepio, «penso che troverai Atene proprio così». «Ah, bene», disse il viaggiatore e se ne andò per la sua strada. Asclepio sorrise e addentò il suo pane. Era delizioso. Alla fine, quindi, dall'esperienza del viaggio si trova ciò che si è. Se sei incline a vedere tutto brutto e negativo, questo è ciò che troverai. Se invece sei aperto a trovare cose belle, persone cordiali, ambienti piacevoli, questa sarà la tua esperienza. Perché ora non ripercorrete un viaggio che avete fatto e cercate di ricatturare le sensazioni, i colori, i profumi, i sapori di quell'esperienza e lo raccontate sulla carta e magari ce lo inviate? Speriamo di riceverne tanti e ripercorrere con voi i vostri viaggi e che i nostri saluti viaggino fino a voi.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.